Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
È domenica 9 dicembre, buona domenica amici di Radio Frate Sole.
Da Andrea Meloni, noi abbiamo già iniziato la nostra performance e oggi siamo in forma, perché siamo freschi, riposati.
Dopo. Apriamo le trasmissioni in diretta di Radio Frate Sole in blu, questa è In viaggio con la radio.
Già. E lui continua.
L'augurio di un buon ascolto vi arriva da Francesco Vitale
e da quel che rimane di Andrea Meloni. E auguri Francesco per l'Immacolata di ieri,
che è stata ieri. Auguri, beh, buona solennità, è stata una bella solennità, seconda domenica di avvento. Insomma, stiamo viaggiando inesorabilmente verso il Natale.
Esatto, ha usato il termine giusto, viaggiando, perché il nostro programma si chiama
In viaggio con la radio.
Esatto.
E anche Andrea ultimamente viaggia parecchio, perché è per quello che già sorridevamo. Penso che questa domenica, Andrea, hai superato il record. Ormai, che visto che condividiamo tutto con i nostri radioascoltatori,
quasi
tutto, Andrea è arrivato oggi sulla sigla. Pensavo che avrei condotto da solo.
Esatto, io sono arrivato proprio al momento.
E la cosa più interessante è che in realtà Andrea a quest'ora dovrebbe essere già fuori dallo studio, quindi probabilmente se ne andrà via sul prossimo brano musicale.
È probabile.
Se continuiamo a prenderci il tempo.
E prendiamoci un caffè allora.
Prendiamoci un caffè. Però prima ricordiamo innanzitutto, ringraziamo anche per mercoledì scorso, che hanno avuto la pazienza di seguirci e la fiducia, soprattutto ci hanno ascoltato durante il secondo speciale dei quattro previsti, mercoledì della fede, dedicato appunto all'anno della fede. Abbiamo parlato di fede e bellezza.
Il riscontro è stato anche molto positivo da quanto ci è stato detto, e li ringraziamo assolutamente per questo secondo appuntamento di quattro. Lo ricordiamo, abbiamo parlato, Francesco, di fede e bellezza con la dottoressa Polizzi, che è stata bravissima. È ovvio, in radio forse le icone che lei ha dipinto era difficile vederle, un po' complicato, però noi che eravamo là, devo dire che è stata una bella emozione, veramente. Francesco ride. Comunque.
No, rido perché, a parte appunto la difficoltà di tradurre, come si dice, in parole le immagini, però è stato un bellissimo momento di contemplazione. Ovviamente con la radio è possibile fare anche questo.
Esatto, ripeto, forse non è stato possibile più di tanto farvele vedere con le
parole. Ma ringraziamo la parrocchia di San Barnaba di Roma, che ci sta ospitando per questi speciali. Il terzo, ovviamente, previsto anche per mercoledì prossimo, 12 dicembre, sempre a partire dalle ore 20:30. Questa volta, Andrea, di cosa parleremo?
Di fede e carità, con il professor Carmelo Dotolo, presidente della Società Italiana per la Ricerca Teologica.
Insomma, vi invitiamo fin d'ora a sintonizzarvi, a seguire. Se siete a Roma, insomma, a venire di persona nel salone parrocchiale, ci sono tutti i cartelli, quindi le indicazioni per raggiungersi nella sala e seguire dal vivo, in diretta, e comunque per tutti gli altri, insomma, collegarvi tramite Radio Frate Sole, che ha l'esclusiva appunto di seguire questi quattro mercoledì, che sono non solo degli speciali per l'anno della fede, ma soprattutto anche per questo periodo d'avvento.
E a questo punto ricordiamo anche i modi per mettersi in contatto con noi, per ascoltarci qualora fossero a Brindisi, o anche in streaming se non risiedono appunto in Brindisi provincia. Quindi cominciamo con la modulazione di frequenza, 94.2 MHz in modulazione di frequenza appunto per Brindisi provincia, Francesco.
Oppure ovviamente in streaming, come stanno facendo molti nostri ascoltatori durante queste dirette. Lo sai che abbiamo scoperto poi subito dopo la diretta, non lo potevamo dire ai nostri radioascoltatori, che molti, non so perché, però magari alcuni, soprattutto dei giovani, si erano portati i telefonini sai, quelli moderni che vanno anche su internet e si sono collegati col sito della radio per ascoltare, no, nonostante erano presenti.
È questa... vero? E questa è follia, però.
Però comunque, forse volevano un po' sentire come, o verificare che fossimo realmente in onda.
È probabile, è probabile. Forse sono stati mandati.
E sai cosa hanno fatto? Da chi?
Da lui, dall'Ecimio, dal Santissimo, dal Reverendissimo, da Sua Eccellenza Salvatore Giardina, il nostro direttore, al quale noi porgiamo i santissimi. È Natale? No, presto ancora.
Andrea, ti prego. Vabbè. Cominciamo da adesso. Dicevamo, sai come hanno fatto per verificare che noi eravamo... Che cosa succede, Andrea? Niente, ce lo dice dopo. Andrea intanto già comincia a parlare da solo e vabbè. E sai come hanno fatto, Andrea?
No, non lo posso sapere.
Si sono collegati sul sito www.radiofratesole.it.
Ah, che è il nostro.
Il nostro, dove possono seguire in streaming tutte le dirette, anche quella di questo momento.
Ovviamente ricordiamo anche il nostro blog, quindi www.radiofratesole.blogspot.com.
Oppure le nostre pagine Facebook di In Viaggio con la Radio e Radio Fratesole, e che ci possono ascoltare anche in replica la domenica alle ore 17 e il martedì sera alle ore 20.
Esatto, e oggi puntatona, Francesco.
Una grande puntata, densa di appuntamenti. Ovviamente avremo con noi ancora Elisa Storace per la terza rubrica di Ci vuole un fiore.
Carinissima la sua rubrica, molto costruita in maniera molto molto particolare.
Sì, da non perdere. Poi, come di consueto, le solite rubriche in pillola, mignon come si dice, quindi la pillola di curiosità di Alessia Forcinelli e l'immancabile appuntamento con la simpaticissima ed efficientissima Rita Monastero.
Hai fatto una pausa giusta, bravo. Beh, ricordiamo anche il mio spettacolo sabato e domenica prossimo.
Ecco, no, vabbè, ci voleva questo. Ovviamente anche un po' di autopromozione, no, giustamente.
Francesco, verrai assolutamente, vero?
A che ora è?
Alle 8.30 il sabato, alle 6 di pomeriggio.
Quanto mi dispiace, no, credo abbia... No.
Hai la radio, scommetto.
Ma non stiamo scherzando, ovviamente, no. Parleremo poi...
Lo spettacolo è vero che c'è, però.
Lo spettacolo è vero e ci permetteremo poi, nel corso della trasmissione, anche di un piccolo accenno, sempre per gli ascoltatori che sono a Roma. Ma, Andrea, direi di non perdere tempo perché tu sei pieno di impegni. Questa volta sei tu che fai stringi con la mano.
No, per Radio Frate Sole si può anche tardare.
Entriamo nel... vivo del tema centrale di questa puntata. Andrea, in realtà non ci discostiamo troppo da mercoledì scorso, sai?
E di cosa andremo a parlare? Faccio?
Parleremo di bellezza, però non della bellezza intesa appunto come arte pittorica o scultoria, comunque nell'arte teologica, una bellezza particolare, la bellezza della nostra Italia.
E allora credo che avremo molto di cui parlare.
Sì, restate su Radio Frate Sole e lo scopriremo insieme. Il viaggio inizia. Yes, this is a good sign.
Good sign, yeah.
Parliamo di bellezza questa settimana qui su Radio Fratesole in Blu, la voce della bellezza, e partiamo in modo particolare da un portale, da un sito internet che già, se avete il computer davanti a voi, potete andare a visitare: www.lavocedelabellezza.it. Lo abbiamo detto prima della pausa musicale, vogliamo in qualche modo sottolineare e soffermarci soprattutto sulla bellezza della nostra Italia, del nostro territorio. Siamo purtroppo troppo spesso abituati ad ascoltare cattive notizie dalla cronaca, dai giornali. Invece vogliamo un po' fare un viaggio, e con la radio questo è possibile, proprio a contatto con l'Italia migliore. E oggi abbiamo al telefono con noi il direttore della Voce della Bellezza, Cesare Protetti. Buona domenica, Cesare, benvenuto.
Buona domenica a voi.
Allora, prima di tutto, illustraci un po' che cos'è questa Voce della Bellezza.
Ma la Voce della Bellezza è un portale che nasce da un'idea di Marilena Ferrari, la fondatrice della fondazione che porta il suo nome, e che parte da un'idea, cioè che l'arte e la bellezza devono ricominciare a circolare, a innervare il paese, a ispirare non solo gli addetti del settore, ma anche gli imprenditori, i commercianti, il mondo della comunicazione. Insomma, il bello deve tornare ad essere la molla del paese, e dobbiamo tornare anche a competere con la bellezza. Questo tra l'altro ci viene suggerito anche da due ricerche che la Fondazione ha commissionato al Censis e che hanno dato risultati molto molto interessanti.
Dalle persone che si avvicinano al vostro sito, anche ecco, al vostro portale, sicuramente, e me lo confermerai, c'è forse un bisogno, un desiderio di ricerca della bellezza.
Sì, senz'altro, e questo è proprio quello che viene fuori da queste due ricerche. La prima era proprio sul bisogno di riprendere fiducia, proprio valorizzando la bellezza etica di questo paese, la bellezza di questo paese che è molto solidale, che a differenza di quello che abbiamo potuto vedere in anni passati, è un paese che accoglie, dove l'accoglienza è un valore. E quindi questa prima ricerca ci aveva confermato che, nonostante tanti aspetti negativi che erano emersi nelle cronache dei giornali, questa forza, questa costanza, questa tradizione del paese come paese accogliente, solidale, attento a chi è rimasto indietro, è rimasto sempre. Quindi da questa prima ricerca era già partito un certo orientamento anche nella richiesta che avevamo fatto ai collaboratori di raccontare questo tipo di storie, queste storie che sono a volte sotterranee, perché fa notizia il brutto e non fa notizia il bello, e quindi su questa prima strada ci eravamo già incamminati con soddisfazione, raccogliendo testimonianze ed elementi. E poi è venuta la seconda ricerca, quella invece sul valore economico della bellezza, che ha dato risultati altrettanto interessanti e ci ha fatto capire che il Made in Italy non è solo uno slogan, ma è la forza stessa di questo paese dal quale bisogna ripartire proprio in questo momento di crisi economica.
Un sito, lo ripetiamo, www.lavocedellabellezza.it, molto ben variegato, molto ben strutturato, una bellezza fatta di storie, persone, luoghi. Cesare, ce ne vuoi raccontare qualcuno?
Ma ce ne sono tantissimi, perché questo paese effettivamente è una miniera tutta da esplorare. Ci sono i custodi delle antiche tradizioni, della grande tradizione gastronomica, per esempio, che è una tradizione che non si fonda solo su antichi saperi, ma anche spesso proprio sulla bellezza e dei luoghi, e soprattutto la capacità di conservare quanto ci hanno lasciato i nostri padri. Quindi anche in questo senso ci sono tantissime storie di artigiani, di gente che ha saputo con il suo lavoro preservare la bellezza dei luoghi e soprattutto le tradizioni.
E le persone che arrivano, come ecco, più che altro, come raccontate e raccogliete queste storie? Come fate a scoprire tutti questi elementi che sono, appunto, come dice il sottotitolo del sito, la forza dell'Italia migliore?
Ma diciamo che ci ha aiutato molto anche il successo che sta avendo il premio giornalistico. Il premio giornalistico è appunto La Voce della Bellezza, che è aperto non solo ai giornalisti diciamo col tesserino, ma anche a quelli che sono nella fase di formazione. Quindi c'è una particolare attenzione alle scuole di giornalismo, una sezione del premio è dedicata a loro, un'altra sezione ovviamente ai fotografi, perché raccontare la bellezza per immagini è sicuramente un punto di forza. E poi il premio è aperto anche ai blogger, che sono la grande novità degli ultimi anni e dai quali ci arrivano segnalazioni spesso sorprendenti e interessanti.
Sicuramente allora una possibilità anche per far avvicinare i giovani, non solo ecco che appunto sono all'interno del giornalismo, ma anche alla sensibilità del bello, no, in qualche modo.
Sì, senz'altro, ma noi questo lo stiamo scoprendo con estremo piacere, che questa sensibilità c'è, è latente nei nostri giovani. Si tratta anche in questo caso solo di lasciar loro uno spazio e la possibilità di raccontare queste storie. Storie bellissime. A me è piaciuta molto per esempio questa di Chiara Vigo, la custode del Bisso, che è la seta del mare, una storia molto bella, e altre anche le stesse storie dei nostri atleti alle Olimpiadi. Sono storie che raccontano, parlo soprattutto dei nostri atleti alle Paralimpiadi, sono storie che raccontano di una forza morale che trae veramente, una forza veramente travolgente. Ecco.
Sfogliando ovviamente le varie sezioni del sito, abbiamo prima accennato al premio giornalistico, premio che è stato prorogato, se non vado errato.
Sì, il premio è stato prorogato al 28 dicembre, quindi c'è ancora tempo per mandare idee, suggerimenti e proposte per raccontare tutti insieme la forza dell'Italia migliore.
Ovviamente all'interno del sito troveranno tutti i modi e tutti i contatti per poter inviare ecco, le proprie idee e i propri suggerimenti. Cesare, in chiusura, se ci sono, quali sono i prossimi obiettivi e le prossime iniziative in serbo per La Voce della Bellezza?
Ma un primo obiettivo è sicuramente quello di fare rete, cioè raccogliere le forze di altri siti, di altre organizzazioni, di altri protagonisti che per esempio raccontano l'ambiente, raccontano la bellezza delle opere d'arte nei nostri musei, che del resto la Fondazione FMR ha raccontato proprio con le sue ricche e belle pubblicazioni cartacee. Ma c'è un altro aspetto che vorremmo lanciare, ed è quello di prendere spunto dalla grande proposta che ha fatto Edoardo Nesi, cioè di creare una enciclopedia della bellezza e fare in modo che gli studenti delle facoltà di lettere, diciamo tutto il grande popolo degli studenti che si occupano di studi umanistici contribuiscano ognuno per la sua parte a realizzare una grande enciclopedia raccontando una chiesa, un monumento, un angolo, un borgo di questa meravigliosa Italia. Ecco, se riuscissimo a creare veramente questa enciclopedia della bellezza, come dice Edoardo Nesi, daremmo anche un grosso contributo a questo paese, che potrebbe così valorizzare anche dal punto di vista economico questo grande, enorme e invidiabile patrimonio che abbiamo.
E facciamoci guidare allora da quest'onda e facciamo questo viaggio all'interno e a contatto con l'Italia migliore. Io invito tutti a visitare quindi il sito internet www.lavocedelabellezza.it. Tutti i suggerimenti, ovviamente, come avete sentito, sono ben accetti, anzi la forza dell'Italia migliore può crescere anche grazie al vostro contributo. Intanto grazie a Cesare Protetti, che è il direttore appunto della Voce della Bellezza, la forza dell'Italia migliore. In bocca al lupo per i vostri progetti. Intanto, Cesare, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sì, lo so, amore, che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Zitti, stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra. Questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi. Quando è buio, guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole, sole, sole. Sento la tua voce e ascolto il mare, sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde. Tutte le sue onde come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi anche quando è buio. Guarda questa terra per noi, a darci un po' di sole, sole.
E questa è Radio Frate Sole in Blu, in viaggio con la radio. Con voi ci sono come sempre al microfono Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Francesco,
Andre,
abbiamo anche noi in Italia qualcosa di bello.
Sì, su cui riflettere, su cui non perdere mai i punti di riferimento. È utile ogni tanto pensare, fermarci un po' a quanto c'è di positivo. Siamo purtroppo abituati
solo a cose brutte.
Sì, purtroppo i giornali non ci aiutano. Pensiamo anche agli ultimi fatti di cronaca, ultimo e non ultimo, quello di qualche giorno fa, se non vado errato, a memoria, ciò che è accaduto a Scampia, nella scuola di Scampia.
Sì, poi il giorno dopo ne è successo un altro ancora, quindi sempre nello stesso posto, sempre a Napoli. E purtroppo è quotidiano questo dramma.
E allora infatti è utile ogni tanto fermarci a riflettere anche sulla bellezza e quindi anche su qualcosa di positivo. Notizie solo positive, Andrea.
Da chi arrivano?
Adesso arrivano dalla nostra Alessia Forcinelli.
E la sua pillola
di curiosità. Vediamo cosa ci propone questa settimana. Vai Alessia.
Vai.
La pillola. Briciole di curiosità. A cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno e bentornati. Secondo voi come funziona il mercato della pubblicità? Difficile rispondere brevemente perché il mercato è molto diversificato. La curiosità di oggi riguarda appunto la pubblicità e la crisi finanziaria che ha colpito purtroppo un po' tutto il mondo negli ultimi anni. Con molta creatività, soprattutto i giovani cercano di inventarsi nuovi lavori e nuove fonti di guadagno. Un ragazzo texano ha avuto l'idea stravagante di cui voglio parlarvi oggi. Il giovane americano ha pensato, essendo calvo, di utilizzare la sua testa come spazio pubblicitario, creando così la boldlogo.com, un sito che vende lo spazio sulla sua testa o su quella di uno dei suoi due soci come spazio appunto pubblicitario per $320 al giorno. I giovani imprenditori hanno affermato di essere assaliti dalle richieste, soprattutto in occasione di eventi, ai quali gli sponsor gli chiedono appunto di presentarsi con il logo, con il loro logo dipinto sulla testa. Allo scopo di aumentare così la curiosità dei passanti, spesso si fanno anche seguire da una troupe video. Ovviamente i tatuaggi temporanei degli sponsor sono effettuati con molta cura dei materiali per evitare che si rovinino durante la giornata. Questo 27enne di Austin ha così raggiunto due obiettivi: creare una propria attività redditizia e arrivare alla fama, perlomeno quella locale. Anche per questa domenica è tutto, buon proseguimento di giornata. Yeah, yeah. Oh,
aspetta il tuo corpo. È un dono di Dio.
Educazione e fede con Radio Fratesole.
Radio Frate Sole. Tutte le altre sono in ombra.
Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
E grazie anche questa settimana ad Alessia Forcinelli e la sua interessantissima pillola di curiosità, Francesco.
E dopo anche questo bellissimo brano che ci sta appunto accompagnando nella seconda parte di In Viaggio con la Radio di questa settimana. Andrea è tutto agitato, cioè
non
secondo
si,
me
non si può dire quello che ho
meno
fatto.
Meno male.
Possiamo postare una foto, no?
Certo, si può fare. È uno strano modo di fare radio, in realtà, forse perché Andrea è troppo abituato alle radiovisioni, e ora l'ho detta, no? E quindi in realtà non capisce che la radio è fatto di parole, non di immagini. Quindi il fatto che Andrea dialoghi e faccia della mimica mentre io mi sto rivolgendo a voi, carissimi amici e carissime amiche, non è di grande aiuto.
Ma era un dato di fatto quello che ti ho fatto leggere.
Certo, perché... però è già un passo avanti, perché normalmente a quest'ora...
piange una bambina, quindi ecco, vedi, di prima mattina...
Si è resa conto anche lei, no? Ma in realtà a quest'ora di solito Andrea, per gli ascoltatori più fedeli, parla da solo davanti al monitor, al microfono. Questa volta invece si muoveva, non lo so, è un tic anche di Andrea.
Ma dedicheremo... non credo che sia un tic, Francesco. È proprio, ti ho fatto leggere una busta e tu hai riso perché ti ci sei riconosciuto. Un giorno la faremo vedere.
Lasciamo stare. Invece Andrea, forse è così agitato perché lo avevi accennato prima... La prossima settimana, sabato e domenica?
Sabato e domenica, sì.
Tu hai un impegno, perché voi sapete che Andrea, oltre a essere un degno, e adesso qui inizia
il bisogno,
messaggio promozionale di autopromozione, ma ovviamente qua ci permettiamo e quindi, vabbè, lo diciamo sempre col cuore, oltre a essere un amico e un grandissimo compagno di viaggio per queste puntate... l'abbiamo detto più volte, ecco, mi emoziono pure io. Andrea è un grandissimo anche attore di teatro e nel suo piccolo, ma neanche tanto, è impegnato da un po' di tempo, forse anche per quello che arriva in ritardo diciamo nelle dirette e vedeste il mercoledì sera, ma lasciamo stare. Ecco, sta preparando anche uno spettacolo proprio qui per Natale in una parrocchia romana. Andrea,
sì, in un teatro parrocchiale, il Teatro Fra Albenzio della parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. E lo spettacolo andrà in scena sabato 15 alle ore 20:30 e domenica 16 alle ore 18 ed è Il Mercante di Venezia di Shakespeare.
Di cosa parla questo spettacolo?
Allora, è un po' particolare perché come tutte le commedie di Shakespeare mixa un po' la commedia, un po' il dramma, insomma è un bel mix di sentimenti. Parla di un gruppo di un paio di amici, insomma, veneziani, si svolge a Venezia ovviamente la scena, e che chiedono un prestito ad un ricco ebreo e su questo prestito, insomma, c'è un giro di faccende, di intrighi in cui partecipano anche delle donne e poi c'è il simpaticissimo servo dell'ebreo, quindi io.
Ah, ecco, infatti tu sei il servo dell'ebreo.
Esatto, si dice l'ancillotto e poi ecco, intorno a questo prestito si svolge tutta la commedia, che poi avrà un finale ovviamente incredibile, però molto 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 bella.
Uno spettacolo per tutta la famiglia, direi.
Assolutamente sì, Francesco. Quindi chi sta a Roma e chi vuole venirlo a vedere... E ovviamente
sì, lo invitiamo tutti, perché così non solo può essere un'occasione per conoscere di persona, incontrare Andrea anche in questa fase, in questa veste diversa, ho avuto modo di ascoltarlo, anche di andarlo a sentire in precedenti spettacoli teatrali, adesso non perché mi è qui davanti, ma comunque merita davvero di essere ascoltato.
E poi ricavato, ovviamente, neanche a dirlo, va totalmente in beneficenza a me, e quindi
no, va bene.
Ovviamente andrà in beneficenza alla Chiesa, chi ne ha bisogno, e ogni noi facciamo 3 spettacoli l'anno, ogni spettacolo, ogni incasso è devoluto a diverse associazioni, e ora non so dirvi quest'ultimo perché ce lo diranno il giorno stesso, però ovviamente è tutto in beneficenza.
Peccato non poterlo seguire in diretta.
Peccato, però.
Peccato, da pensare in...
Qualcuno potrebbe venire, io posso portare la videocamera e qualcuno fare un collegamento con il nostro esimio reverendissimo...
E basta, Andrea, deve sempre...
Che ovviamente invito, se qualora volesse venire...
Certo.
Ecco, non credo che...
Vabbè, potrebbe, no, meglio di no.
Mi tirerebbe i pelati, ma proprio aperti, ecco.
Allora, invitiamo tutti... Ovviamente in modo particolare gli ascoltatori che sono a Roma, ma ovviamente ci stringiamo anche con gli ascoltatori di Brindisi in un forte in bocca al lupo per questo spettacolo.
Crepi.
Che appunto si terrà sabato di 15 alle ore 20:30 e in replica, anche voi le repliche.
Anche noi però.
La domenica alle ore 16.
Volevo farlo alle 17, però
vabbè.
Devono prima ascoltare ovviamente Radio in viaggio con la radio e poi venire a teatro.
Alle ore 18 quindi.
Alle ore 18.
Io ho detto alle ore 16, ma è domenica 16 alle ore 18, perfetto.
Comunque a teatro, poi ti spiegherò anche un giorno della rubrica, non si dice in bocca al lupo, ma si dice...
Si dice un'altra
esatto.
Cosa, però ovviamente lo
non
sanno
tutti.
Non si può
dire.
Non si può dire, però...
La spiegazione.
La spiegazione è molto bella, e non sai perché, mi spiegherai perché si dice.
Ma
e adesso
andremo a mimo, perché non si può dire la parola, quindi... Lo faremo capire.
Bene, abbiamo aperto questa parentesi, ma era dovuta al nostro amico Andrea, lo ringraziamo e poi ci racconterai domenica prossima, insomma, come sarà andata.
Assolutamente sì.
E ora Andrea, dopo questa
Sviolata,
grande e eccessiva forse parentesi, è inutile che guardi l'ora, che Andrea è tanto, voi perdonateci, tanto ormai la domenica vi facciamo compagnia, Andrea è in ritardo proprio sulla sua tabella di marcia, ma è in ritardo da parecchie puntate.
Anche la testa è in ritardo, è quello.
Ma dove vai la domenica mattina a quest'ora?
Ma tu non ti preoccupare, tu.
E allora facciamoci un altro viaggio e facciamo
adesso è
la rubrica di Elisa
Storace,
esatto, è un viaggio delle cose, in modo particolare con la sua rubrica Ci vuole un fiore. Vediamo che cosa ci racconta, o meglio ascoltiamo e vediamo, perché con la radio si può anche vedere. Sigla e a te Elisa.
Ci vuole un fiore a cura di Elisa Storace.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Ci vuole un fiore. In questa puntata parleremo di una sostanza alimentare senza la quale interi comparti dell'arte culinaria non esisterebbero, o perlomeno sarebbero molto meno interessanti. Un ingrediente fondamentale per numerosissime preparazioni, la cui ipotetica assenza improvvisa, benché forse molti di noi ne guadagnerebbero in linea e salute, getterebbe nello sconforto più di una mia conoscenza. E un po' anche me. Oggi, infatti, parleremo dello zucchero. Sì, lo so, mancano ancora 2 settimane a Natale, ma mentre preparavo questa puntata, a un certo punto mi è venuto in mente che se quando ero bambina mi avessero chiesto a quale immagine associavo il Natale, io avrei detto senza dubbio a un grosso, soffice, profumato pandoro ricoperto di zucchero a velo. E vi dirò, non so se ero più attratta dal sapore o da quella polverina impalpabile che ci si metteva sopra e che faceva assomigliare il pandoro a una montagna in miniatura ricoperta di neve. Perché lo zucchero e i dolci per i bambini sono anche immaginazione, sogno, incanto, come nella celebre favola di Hansel e Gretel e nell'episodio della casetta di marzapane.
Venne la mattina e ancora i 2 poverini camminavano, finché...
Laggiù c'è una radura! È una casetta! Ma che strana casetta!
È una casetta con la porta di candito. Se non ci credi puoi provare con il dito. La coprono tutta di fuori, di zucchero, granchi, rigori.
di tetto e di panna, che intorno a che c'è? Arance candite, come piace a me.
Mi viene la colina pensando alla cantina di biscotti con la crema, deve essere ripiena, un morso le do
per assaggiarla un po'.
Ad ogni modo, avete mai pensato quanti dolci non esisterebbero senza lo zucchero? Di quelli tradizionali natalizi non credo se ne salverebbero molti. Sparirebbe l'appena citato pan d'oro, niente panettone, ma assolutamente niente torrone, ma anche niente panforte, pan pepato, pan dolce, pan giallo. Spariti i cavallucci, i ricciarelli, gli struffoli, i rococò. Probabilmente sopravviverebbero solo i dolci più antichi, quelli addolciti con il miele, come le carteddate e i porceduzzi pugliesi. Ma certo non sarebbe la stessa cosa.
Lo zucchero è uno dei prodotti più comuni nella nostra società, eppure c'è stato un tempo in cui era così raro e costoso da essere chiamato oro bianco. La produzione dello zucchero di canna ebbe origine in India. Intorno al 300 a.C. i soldati di Alessandro Magno scoprivano questa pianta che dava miele senza le api.
Lo zucchero, si sa, può essere estratto da molti alimenti, ma lo zucchero che si trova comunemente sulle nostre tavole, cioè il saccarosio, arriva tutto dalla canna da zucchero o in alternativa dalla barbabietola da zucchero. Nel 6000 a.C. circa la canna da zucchero arrivò dalla Nuova Guinea in India, Persia e Cina attraverso le Filippine. L'Europa lo conobbe davvero però solo al tempo delle crociate. Veneziani e genovesi, al tempo delle repubbliche marinare, ne importavano modeste quantità chiamandolo sale arabo. Nel XII secolo in Europa lo zucchero era classificato ancora come spezia ed era così raro e costoso che veniva utilizzato dai farmacisti e dagli speziali per le preparazioni mediche.
Cristoforo Colombo non raggiunse mai le Indie, ma aprì la strada alla coltivazione della canna da zucchero nel Nuovo Mondo. Da qui si ricavano anche sciroppi, melasse, rum e etanolo. Le varietà di zucchero in commercio differiscono per dimensione dei cristalli e colore, determinate dal tipo di lavorazione.
Quindi, da dopo la scoperta dell'America, la canna da zucchero venne coltivata a Santo Domingo, Haiti, Cuba, Puerto Rico, Messico e Brasile. Da qui in poi, lo zucchero inizia la sua conquista del mondo. Gli affari con l'oro bianco, o oro dolce, come era chiamato, erano talmente buoni che nel 1500 si cominciarono a deportare i primi schiavi verso l'America Latina, appositamente per coltivare le piantagioni di zucchero. Come ci racconta Quemada, storico film interpretato da Marlon Brando, che vede gli inglesi impegnati a sedare una rivolta capeggiata dal rivoluzionario José Dolores nelle loro colonie delle Antille, dove gli schiavi delle piantagioni di canna da zucchero provano a ribellarsi.
Lo sapete quante sono le isole dove la Royal Sugar ha le sue concessioni? Dovreste saperlo. E lo sapete cosa succederebbe in quelle piantagioni se l'esempio di José Dolores raggiungesse tutte queste isole?
Verso la metà del XVI secolo Londra divenne il centro più importante per la raffinazione dello zucchero destinato al mercato europeo e ricoprì ben presto una posizione di monopolio, una ricchezza costruita sul sangue degli schiavi ma anche sulla cecità dei ricchi europei, una ricchezza che però, per fortuna, non era destinata a durare per sempre.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in sugar town.
Nel 1747 il chimico tedesco Marggraf comunicò di aver ricavato da radici di barbabietola una sostanza cristallina simile allo zucchero di canna. La notizia suscitò scarso interesse e fu solo 50 anni più tardi che il chimico berlinese Achard, suo allievo, con il sostegno finanziario del re di Prussia, mise in funzione in Bassa Slesia il primo zuccherificio del mondo. In breve, in tutta Europa cominciarono a nascere gli zuccherifici. L'impulso alla produzione europea di zucchero da barbabietola arrivò nel 1806, quando Napoleone dispose il blocco continentale. E, anche se dopo il congresso di Vienna ritornò in circolazione lo zucchero di canna americano, l'incremento di quello da barbabietola si rivelò inarrestabile, favorito da coltivazioni locali sempre più diffuse che causavano, tra l'altro, il calo del prezzo del prodotto finale, mentre al contrario, di lì a poco, il costo dello zucchero di canna aumentò notevolmente, come effetto dell'abolizione della schiavitù. Fu proprio il prezzo sempre più basso dello zucchero a rendere questo alimento disponibile a fasce progressivamente più estese della popolazione, modificando le abitudini alimentari europee. La nuova disponibilità di zucchero liberò la fantasia dei pasticceri. E allora via torte, pasticcini, bignè, gelati, sciroppi, caramelle, gelatine. Ognuno di noi probabilmente ha dei ricordi legati a un particolare dolce. A quanti di voi a merenda da piccoli facevano l'uovo sbattuto con lo zucchero? A me, che ero un po' inappetente, lo faceva mio papà, contento che ci fosse qualcosa di calorico che mangiavo con gusto. Ma la crostata della nonna, la torta della mamma, quei dolcetti speciali preparati dalla zia per le feste. Ciascuno, pensandoci bene, può certamente trovare dei dolci della memoria. Alcune preparazioni possibili, grazie allo zucchero, sono così speciali che trasportano tutti allo stesso modo verso l'infanzia, come lo zucchero filato. Lo zucchero filato rappresenta per antonomasia il dolce delle occasioni di festa, legato com'è alle sagre, al circo, alle fiere di strada. A creare la prima macchina da zucchero filato furono nel 1897 un pasticcere, John Wharton, e un dentista, William Morrison. I due amici presentarono la loro invenzione a Parigi nel 1900, preparando il cotton candy, letteralmente il cotone candito. E raramente invenzione fu più gradita ai bambini. Lo zucchero, proprio perché così legato all'infanzia e alla fantasia, ha da sempre il potere di scatenare la creatività. Chi non si è mai stupito delle tante forme e colori della frutta martorana, quei piccoli dolcetti siciliani di marzapane a forma di frutta e verdura, oppure della curiosa tradizione degli agnelli pasquali di pasta reale, diffusa soprattutto in Puglia ma anche in altre regioni del sud, o di quella ancora più curiosa dei pupi di zucchero. I pupi fatti di zucchero, piccoli dolcetti che riproducono le fattezze dei paladini, tipici a Palermo per la ricorrenza del 2 novembre. A volte, poi, la dolcezza diventa persino arte. Brendan Jameson, artista di Belfast, per esempio, è riuscito a fare arte, in particolare scultura, utilizzando come materia prima migliaia di zollette di zucchero. E pensate che per la sua realizzazione più imponente ha utilizzato quasi 20.000 zollette di zucchero. Insomma, da anni la scienza medica ci mette in guardia dallo zucchero, sostenendo, sicuramente a ragione, che si tratta di un alimento di cui potremmo fare tranquillamente a meno e che spesso può anche causare problemi di salute. I suoi detrattori più strenui ci dicono anche che la produzione di zucchero, condotta in maniera intensiva, non è sostenibile, in quanto inquina, impoverisce i terreni e impedisce alle popolazioni dei paesi produttori di dedicarsi a coltivazioni più varie ed ecologiche. Entrambe le accuse allo zucchero sono certo vere, ma, pur sapendolo, facciamo fatica a privarcene. Quello che certo possiamo fare è acquistare solo zucchero proveniente dal commercio equo e comunque consumarne con moderazione, perché rimanga sempre dolce e buono.
Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano,
allora ci sarebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo.
Se tutti i ragazzi del mondo
volessero una volta diventare marinai,
allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare.
Siamo ancora qui su Radio Frate Sole, questa è In Viaggio con la Radio, quasi al termine di questa puntata. Andrea mi faceva segno, beh adesso dobbiamo salutare, salutare, niente.
Però mi sono reso conto che non possiamo salutare senza prima aver ascoltato le prelibatezze, le meravigliose scoperte culinarie fatte dalla nostra carissima
Rita Monastero. Andiamo un po' a vedere che cosa ci propone per pranzo o anche no per cena.
E poi il Natale è vicino, quindi ci darà sicuramente qualche...
Ah sì, poi per Natale ci sarà una chicca speciale natalizia, la seguiremo insieme.
Non vedo l'ora, andiamo
avanti. Sigla, vai Rita, eccola.
Lo Chef Consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Ben ritrovata Rita Monastero, buona domenica Rita.
Buona domenica Francesco, buongiorno a tutti.
Allora, questa settimana che cosa ci consigli per pranzo magari?
Ma direi che facciamo un salato, una specie di bignè, una specie di pasta bignè che verrà fritta, si presta benissimo per l'aperitivo o anche per un buffet, insomma ce la possiamo mangiare quando vogliamo in effetti queste bignoline.
Ogni scusa è buona.
Ogni scusa è buona, sono facili da fare, bisogna fare una pasta bignè, dobbiamo mettere sul fuoco in una pentola 300 g di acqua con 100 g di burro, un pizzico di sale, facciamo fondere il burro. E poi buttiamo tutta ad un colpo la farina, 150 g di farina, rimestando in continuazione. Otterremo una specie di polentina alquanto compatta che dovremo girare continuativamente sino a quando non sentiremo uno sfrigolio, come se la pasta friggesse. Allontaneremo dal fuoco definitivamente, faremo raffreddare, poi incorporeremo le uova che saranno circa 3 o 4, non posso dare il numero esatto, diciamo per questa dose forse 3 possono essere sufficienti. Dobbiamo ottenere una specie di, come se fosse una crema, una crema ben compatta, non deve essere troppo fluida. E poi incorporeremo 50 g di parmigiano per arricchirla e 50-60 g di mortadella tagliata a dadini piccolini, un po' di noce moscata, prendiamo cucchiaiate di questo composto e le friggiamo in olio profondo, tutto qui.
E quanto deve stare nella frittura?
Ma guarda, appena noi le buttiamo nell'olio, queste bignoline iniziano a gonfiare, poi vengono a galla, si girano e si rigirano da sole nell'olio e sono pronte. Poi sai, lo senti, lo vedi, vedi che la frittella ha cambiato la sua consistenza, quindi la tiri su.
E poi sono solo da mangiare.
Da mangiare, sì. E pensate a noi quando le mangerete.
Assolutamente. Grazie a Rita, simpaticissima come sempre, che ritroveremo settimana prossima. Credo per una proposta tutta natalizia.
Assolutamente, arriva il Natale, ma ci dobbiamo preparare, Francesco.
Dobbiamo prepararci.
Io già sto preparando dolcetti.
Mi raccomando, semplici ma non banali, eh?
Mai, quello mai.
Grazie a Rita Monastero, buona domenica.
Arrivederci, a presto.
E grazie ancora alla nostra instancabile Rita Monastero per quest'altra bella ricetta, sì, proposta per questa domenica.
Assolutamente bella e soprattutto, e siamo sicuri, buona, perché abbiamo testato più e più volte ovviamente le sue prelibatezze. 10 e lode
più col bacio accademico
e tutti i baci che vogliamo.
Molto bene, allora Andrea, direi di chiudere anche questa puntata. Siamo arrivati al termine di questi 60 minuti insieme.
Eh sì, anche perché io sto già con un piede fuori, quindi è normale. Salutiamo, arrivederci, è stato bello, grazie Francesco.
Grazie soprattutto a voi per averci seguito. La linea torna ovviamente alla sede centrale di Brindisi.
Sembriamo quasi, vabbè, andiamo avanti. Allora,
leviamo le tende, si parcheggia. Il viaggio ovviamente con la radio continua, con i programmi Radio Frate Sole, da Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Buona domenica, buon proseguimento di ascolto e a domenica prossima.
Buona domenica.
Ciao.